Leonardo con la sua arte visiva esplorava la vita e la natura, cercando il modo di comprenderle, come fanno la scienza e la filosofia. Ma vedeva prima e pensava dopo, o viceversa? Sapeva cosa avrebbe visto prima ancora di vederlo? Io credo che prima pensasse qualcosa, quindi la vedesse nella mente, perché l'aveva pensata. Poi verificava con il disegno quello che aveva pensato. Una sorta di traduzione grafica per controllare se la sua mente avesse visto giusto. Come avrebbe fatto altrimenti a descrivere e disegnare con precisione le linee e i movimenti delle ali di un uccello in volo, che materialmente con i mezzi a disposizione nel suo tempo sarebbe stato impossibile vedere? Come avrebbe potuto immaginare, vedere, disegnare con grande perfezione i vortici d'acqua che si creano all'interno di una cascata? Quante ore avrebbe dovuto stare sommerso a guardare i gorghi e le giravolte che l'acqua compie cadendo e risalendo? Quanto lo aiutarono le complicate e improbabili strutture sperimentali che aveva costruito per studiare quei movimenti? Le ha visti con il suo pensiero visivo e la sua mente analitica, poi le ha disegnati e dal di sopra della cascata ha controllato se erano proprio come li aveva pensati. Oggi, con mezzi scientifici che Leonardo non avrebbe nemmeno potuto sognare, gli diamo ragione. Ma allora la mente vede. Scrive ancora Galileo Galilei: se il SARS si avesse osservato non solo con gli occhi della fronte, ma con quelli della mente insieme. Galilei non scopre certo qualcosa di nuovo, ma con la sua autorevolezza e con queste parole nette e definitive dà finalmente corpo e forma al nostro pensiero visivo, al nostro vederci doppio. Dopo aver letto questo passo, ho visto nella mia testa, anche se in un punto imprecisato del cervello, la mia seconda coppia di occhi, che vede anch'essa, ma vede pensando. Ho cercato di immaginarla per poi magari poterla disegnare, questa testa quadriculare, con la doppia coppia di occhi, una sulla fronte e una nel cervello. Quello che è disegnabile acquista un'evidente presenza fisica, e come credo avvenisse Leonardo, facilita l'attività del pensiero. A quale distanza mettere una coppia dall'altra? Come collegarle? E ancora, come si guardano tra loro? L'unica certezza è che se anche una sola delle due coppie non funzionasse, noi saremmo ciechi. Se provo a pensarle come due entità autonome e indipendenti, mi domando che genere di patto esista tra loro. Sarà di collaborazione o di conflitto? Come ho già detto, queste due coppie di occhi non possono fare a meno l'una dell'altra, ma non è certo che gli occhi della mente si adattino a ricevere tutto quello che vedono quelli della fronte. A volte il loro rapporto è un arricchimento, come nel caso di Leonardo, altre volte una censura. Ho l'impressione, dovuta probabilmente alla mia scarsissima conoscenza degli studi nel campo delle neuroscienze, che in quella sorta di superstrada ottica trafficatissima, che va dal cervello agli occhi, della fronte e viceversa, si siano soprattutto indagati i segnali che viaggiano verso i labirinti mentali, meno quelli che vanno nel senso opposto. E sono principalmente questi che a me interessano. A me importa più sapere che cosa e in che modo sono spinto a vedere e a prevedere, e perché in una maniera invece che in un'altra. Cosa si sceglie e che cosa si rifiuta? Ed è qui che l'arte potrebbe dare il suo contributo, aiutando il cervello a vedere. Sono piccoli o grandi misteri che si innestano nel lavoro quotidiano di chi ha a che fare con le figure, misteri che a volte durano solo un istante, ma che puntualmente, materialmente, si affacciano nell'affiorare di un'immagine, nell'assistere all'apparizione di un'idea, di due colori che si riaffrontano, di una linea che si avventura da un angolo all'altro di un foglio o di una tela per raccontare la propria storia.